Domenica scorsa abbiamo ascoltato il racconto della risurrezione secondo l'Evangelista Giovanni e oggi la Chiesa ci offre quello secondo l'Evangelista Luca. Erano ore di quel giorno di Pasqua molto intense, ricche di tanti avvenimenti. Tre donne erano andate al mattino presto al sepolcro e due angeli le avevano avvertite che Gesù aveva realizzato quello che aveva detto tante volte ai suoi discepoli, e cioè che sarebbe morto e risorto. Pietro era andato a verificare la testimonianza portata dalle donne e aveva effettivamente trovato il sepolcro vuoto. Intanto il figlio di una delle tre donne, Maria di Cleopa, che appunto si chiamava Cleopa, con il suo compagno si erano allontanati da Gerusalemme e camminavano verso il villaggio di Emmaus a qualche ora di cammino. Gesù risorto si era fatto loro compagno di strada e durante la strada aveva spiegato che quello che era successo in quei giorni era quello che era scritto nell'Antico Testamento, nella legge di Mosè, nei profeti, nel libro dei Salmi. Si è realizzata ogni promessa da parte di Dio. Quando i due discepoli, che noi chiamiamo di Emmaus, riconoscono Gesù nello spezzare il pane, Gesù risorto scompare e i due ritornano a Gerusalemme. Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci riprende questa scena, che è avvenuta quindi la sera dello stesso giorno di Pasqua. Nel cenacolo i due discepoli di Emmaus sono ritornati e hanno incominciato a raccontare a tutti gli altri. Non erano solo gli undici, ma c'erano anche delle donne, quello che era capitato a loro lungo il cammino. E in quella situazione Gesù risorto si presenta di nuovo a tutti. Naturalmente, quando Gesù risorto si presenta non è subito riconoscibile. Il suo aspetto doveva essere un po' diverso da prima. Per giunta i discepoli pensavano, nonostante tutte queste voci e testimonianze, che Gesù fosse ancora morto. Invece Gesù si presenta col suo corpo, con la sua persona, e invita i discepoli a cacciare via i pensieri che hanno. I discepoli pensano: è un fantasma, è uno spirito, è l'ombra di un defunto che ci visita. Invece Gesù dice: no, sono proprio io. Come aveva detto domenica scorsa nel Vangelo di Giovanni a Tommaso: metti qui il tuo dito, guarda le mie mani. Così oggi lo dice a tutti gli altri, perché i discepoli per credere avevano bisogno di vedere, di toccare. Non riuscivano a arrivare a credere senza vedere. Gesù dice: no, sono io, questo è il mio corpo, guardate le mani, ci sono i segni dei chiodi, guardate i piedi, guardate il costato, toccatemi. E loro ancora increduli, gioiosi ma esitanti, Gesù chiede da mangiare, mangia del pesce davanti a loro per indicare che lui è vivo, è una persona, è passata dalla morte alla vita, ma è sempre lui, Gesù, il loro compagno di strada, il loro fratello, il figlio di Dio. È uno in mezzo a loro che ha già fatto il grande passaggio dalla morte alla vita. Ma soprattutto, per la terza volta, il Vangelo di Luca ci racconta che Gesù risorto dice ai discepoli che quello che stanno vedendo con gli occhi non dovrebbe stupirli, perché è soltanto la realizzazione di quello che era scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. le promesse di Dio dell'Antico Testamento si sono avverate. La presenza di Gesù è riconoscibile se c'è un rapporto con l'Antico Testamento. Senza un rapporto con l'Antico Testamento, Gesù non è riconoscibile. Tant'è vero che l'Evangelista Luca ci dice che Gesù aprì la loro mente perché comprendessero le scritture. Qui c'è un errore della lingua italiana, ma perché capissero le scritture, perché si accorgessero del significato dell'Antico Testamento, le scritture, evidentemente il Nuovo Testamento non c'era ancora, occorre che Gesù risorto gli apra la mente. La mente dei discepoli è chiusa come una scatola. Gli occhi dei discepoli di Emmaus non riescono a riconoscere nel pellegrino che li accompagna Gesù. Hanno bisogno che Gesù spezzi loro il pane, solo a quel punto i loro occhi si possono aprire. Il riconoscimento di quell'uomo che loro pensavano di conoscere avviene soltanto collegando quello che sentono dire con quello che Gesù ha sempre detto, cioè che secondo le scritture lui sarebbe morto e risorto. Questi racconti, secondo Luca, insistono dunque su un fatto che è fondamentale per la nostra vita. Tutti noi facciamo fatica a riconoscere Gesù vivo, presente in mezzo a noi. Anche noi, come i discepoli del tempo di Gesù, vorremmo vedere, vorremmo toccare, vorremmo conoscere attraverso la realtà sensibile, ma non vediamo niente, non sentiamo niente. Abbiamo spesso problemi di fede perché crediamo che sia giusto credere a quello che vediamo. Ma il Vangelo di Luca ci sta invece dicendo che non si arriva alla fede attraverso quello che vediamo, ma attraverso quello che sentiamo, che è scritto, che è stato rivelato da Dio al popolo di Israele, e solo attraverso il contatto con la parola del Dio vivente che noi abbiamo la possibilità di riconoscere in quell'uomo il Figlio di Dio e comprendere il significato della sua presenza in mezzo a noi. In altre parole, quando noi abbiamo dei problemi, delle difficoltà, delle contrarietà, entriamo nella prova, nel dubbio della fede, facciamo l'esperienza della lontananza da Dio, il nostro cuore si raffredda, la carità tra di noi si estingue, facciamo fatica a riconoscerci come fratelli e sorelle, facciamo fatica ad andare in accordo nella comunità cristiana, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra società litigiosa, negli ambienti di lavoro, nel rapporto con gli altri popoli. Come facciamo a ritrovare il senso? Il bandolo di questa matassa sempre più inestricabile, che ci tormenta, che ci affligge, che ci fa perdere le ore del sonno, che ci fa soffrire, pensando per esempio a tanti conflitti, a tante vittime innocenti, a tante giovani uomini e donne esposte al pericolo di perdere la vita, alle vittime della nostra vita sociale in Italia, le tantissime vittime sull'ambiente del lavoro, la tragedia del lago di Suviana. È un bailame. Come facciamo a orientarci? La proposta del Vangelo di Luca è ritornare al contatto con le scritture e con Gesù risorto. Dobbiamo scoprire che il senso della vita di Gesù era già rivelato nell'Antico Testamento, e dunque anche il senso della nostra vita, che siamo discepoli di Gesù, lo dobbiamo scoprire, lo dobbiamo riconoscere, lo dobbiamo vivere. Nelle scritture non c'è scritto soltanto che Gesù doveva morire e risorgere, ma come dice la conclusione del Vangelo di Luca, c'è scritto anche che nel suo nome, nel nome di Gesù morto e risorto, si deve annunciare ad ogni popolo la conversione per il perdono dei peccati. Questo c'è scritto. Questo è il senso delle scritture, questo è il senso del nostro contatto domenicale con Gesù risorto. C'è per tutti, a partire da noi, la speranza che attraverso la conversione ci possano essere tolti i peccati. A tutti ci è chiesto di convertirsi. Convertirsi significa cambiare testa, cambiare mente, cambiare modo di pensare, cambiare sistema mentale, cambiare riferimenti culturali, cambiare. Significa non fidarsi più di noi stessi, ma della parola di Dio. Significa abbandonarsi alla volontà di Dio e non rincorrere continuamente la nostra. Significa riconoscere che c'è un piano provvidenziale che guida le nostre vite personali, le nostre comunità e la storia dei popoli. Significa vedere che non siamo da soli in questo perduto pianeta del sistema solare, ma siamo guardati da un Dio che ci vuol bene, ci accompagna, ci visita, ci ha parlato di sé, si è fatto conoscere, ha costruito una storia con il popolo eletto, si è manifestato in Gesù morto e risorto. A tutti è data la possibilità di essere liberati dal male. Occorre accogliere la proposta. Ed è molto bello a questo punto vedere un istante quello che succede nella prima lettura della messa di oggi, perché a un paio di mesi dopo gli avvenimenti di cui abbiamo parlato prima, dopo la Pentecoste, Pietro e Giovanni si ritrovano a Gerusalemme a compiere un miracolo nei confronti di un uomo storpio che chiedeva l'elemosina al Tempio di Gerusalemme, e questo miracolo ha creato un grande sconvolgimento tra la gente. Il popolo si è confuso, ha incominciato a pensare che Pietro e Giovanni fossero dei maghi, fossero degli eroi. Pietro e Giovanni spiegano nella prima lettura di oggi che invece no, è stata la fede nel nome di Gesù morto e risorto che ha guarito quell'uomo. Il punto non è la guarigione di quell'uomo, ma la morte e risurrezione di Gesù è la nostra fede. Sentite come finisce il suo discorso Pietro. Fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza quando avete ucciso l'autore della vita, Gesù Cristo, come pure i vostri capi. Non erano coscienti gli uccisori di Gesù di quello che stavano facendo, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Dunque, convertitevi e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati. Guardate che bello. Gesù è morto e risorto perché c'è scritto così nelle scritture, ma nelle scritture c'è scritto anche che l'annuncio del Vangelo doveva raggiungere tutti i popoli e a tutti dovesse essere fatta questa proposta: convertitevi. Non pensiamo alla conversione come qualcosa di eroico, di straordinario, di speciale, di inventato da noi. No, è semplicemente cambiare l'orientamento del nostro sguardo, rimetterci nell'atteggiamento fiducioso, abbandonato dei figli e delle figlie di Dio.